sapienza ad ogni tempo, insegnaci ad amare e ci mettiamo alla scuola di questa lampada accesa nella Chiesa. Custodisce la stessa sapienza che è la Trinità. Io chiederei di fare così in questa meditazione. Avete tutte in mano la stessa elevazione alla Trinità. Su questo foglio c'è una piccola breve biografia di Elisabetta Cathé. Dividiamo in tre tempi questa meditazione. Non che si moltiplica per tre, dividiamo in tre tempi. Allora, lentamente una di voi legge la biografia. Uno l'ha già letta. No, in questo momento nella preghiera, per entrare e meditare, ripercorriamo la sua biografia. Quindi una di voi legge la biografia, poi una di voi legge lentamente, ma come se pregasse, anzi pregando, quindi già dentro la preghiera, l'elevazione alla Santissima Trinità. Questo è il primo tempo. Il secondo tempo invece consisterà non in un commento diretto dell'elevazione, ma in alcune indicazioni senza le quali mi sembra si rischia di non cogliere fino in fondo il senso di questa elevazione. Il terzo tempo invece commentiamo un po'. Fin dove arriveremo, non so, faremo domani mattina. Ma vorrei questo modo anche per metterci ancora più vicini, vicine a lei, e per far risuonare proprio prima di tutto la sua stessa voce dal suo cuore. Allora, prima la breve biografia.
Suora Elisabetta della Trinità, Maria Elisabetta Cathé, nacque a Bourges, Francia, il 18 luglio 1880 ed entrò nel Carmelo di Dijon nel 1901. La sua vita di orazione e di virtù l'aiutò a trovare il suo cielo sulla terra, nella presenza di amore della Trinità nella sua anima, dove una fede vivissima la teneva unita in adorazione a Dio. Fedele alla grazia, desiderava essere lode di gloria della Trinità. La volontà di essere configurata a Gesù Cristo crocifisso per la Chiesa la consumò in breve. Morì il 9 novembre 1906 esclamando: vado alla luce, all'amore, alla vita. Fu beatificata il 25 novembre 1984 da Giovanni Paolo II.
Adesso la sua elevazione espressa a 24 anni.
O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per stabilirmi in te, immobile e tranquilla come se l'anima mia già fosse nell'eternità, che nulla possa turbare la mia pace, né ritrarmi da te, o mio immutabile, anzi, che ogni istante mi porti più addentro nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, fanne il tuo cielo, la tua dimora gradita e il luogo del tuo riposo. Che io non ti ci lasci mai solo, ma che vi stia tutta intera, sempre desta nella fede, sempre adorandoti, tutta abbandonata alla tua azione creatrice. O mio Cristo amato, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa per il tuo cuore, vorrei colmarti di gloria, vorrei amarti tanto da morirne. Ma sento la mia impotenza e ti chiedo di rivestirmi di te stesso, di identificare l'anima mia a tutti i movimenti della tua, di sommergermi, di invadermi, di sostituirti a me, così che la mia vita non sia più che una emanazione della tua. Vieni in me come adoratore, come riparatore e come salvatore. O Verbo eterno, parola del mio Dio, voglio passare la vita ad ascoltarti, voglio rendermi perfettamente docile per apprendere tutto da te. Poi, attraverso tutte le notti dello spirito, tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio fissarti sempre e rimanere nella tua luce immensa. O astro mio amato, affascinami, così ch'io non possa più ritrarmi dal tuo chiarore. Fuoco consumante, spirito d'amore, discendi in me, affinché nell'anima mia si faccia come un'altra incarnazione del Verbo, che io gli sia una umanità aggiunta, nella quale egli rinnovi tutto il suo mistero. E tu, o Padre, degna curvarti su questa povera piccola creatura, coprirla con la tua ombra, non vedere in essa che il tuo diletto nel quale hai posto tutte le compiacenze. O miei tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo, mi abbandono a voi come una preda. Seppellitevi in me, affinché io mi seppellisca in voi, nell'attesa di giungere a contemplare nel vostro splendore l'abisso delle vostre grandezze.
Ognuno provi a evidenziare nella risonanza del cuore alcuni di questi verbi e alcuni di questi atteggiamenti. Atteggiamenti suoi, di Elisabetta, e atteggiamenti che nella preghiera lei stessa chiede a Dio di esprimere, cioè dice che cosa vuole che faccia questo Dio fatto così. Magari l'avete già un po' fatto nell'ascolto oppure in qualche lettura personale. Adesso come dentro la sua preghiera stessa, questa preghiera che vuole stare dentro di noi, ci è consegnata, non ci viene detto imparala, lascia che parli dentro E sarà bello, al di là di questi giorni, tornare frequentemente a immergersi in questa preghiera. Credo però che è necessario anche fare qualche sottolineatura. Che cos'è questa? È una preghiera? Sì, certo, ma non è solo una preghiera. Non è certo una devozione, semplicemente. È di più, è una consegna sua di Elisabetta e una contemplazione dei suoi tre, a cui si rivolge non in modo indifferenziato, non è irrilevante che entrando in rapporto con Dio, lei entra in rapporto con questi tre, che sente profondamente suoi e di cui si sente profondamente, come dire, accolta, presa. È una preghiera, certo, è perfino un canto, ha anche un qualche passaggio di sapore lirico, con qualche sfumatura diversa nella traduzione, ma nelle diverse traduzioni. Ma è una esperienza viva di Dio. Non è una preghiera che le è venuta bene e che può perfino piacere. È in forma di preghiera che ti eleva e ti fa entrare nel mistero di Dio. È un'esperienza concreta di Dio. Com'è possibile farla su questa terra? Fin dove è possibile su questa terra. Ma è una vera esperienza di Dio. E poiché è una vera esperienza di Dio, è un movimento profondo nella calma del suo cuore in rapporto al Signore. Si può dire che questo movimento è una preghiera da contenuti dinamici, molto dinamici, e non superficiali. Lei vive conoscendo Dio, ne fa esperienza. E lei prega e vive mossa. Messa in movimento da Dio stesso, sempre dai suoi tre. Ed è quindi questa esperienza una vera azione, azione di Dio in lei, azione sua con Dio. Non so quanto la preghiera ci muova interiormente. Certo, ci viene molto sulle labbra, ci viene anche un po' almeno col cuore, se no non saremmo neanche qui. forse ci commuove anche qualche volta, ma la preghiera è l'esperienza dell'azione di Dio nella propria vita e quindi deve muoverci, non per darci una mossa, non per rimetterci il cammino, deve muoverci dalla radice di noi stessi dentro questa relazione dinamica e sorprendente, unica, che poi per sovrabbondanza rende partecipi e rende possibili tante altre relazioni, ad immagine della Trinità, con un abisso di distanza, ma ad immagine della Trinità. La preghiera come essere mossi da Dio, dal di dentro, con questa limpidezza e con questo desiderio consumante. Non perché ti logora, ma perché ti compie. Ti consuma il tuo io compiendolo nel mistero di Dio. Una vera azione. Non a latere della vita, ma dentro la profondità della vita, la totalità della vita. E sempre in questa volontà di dare alcuni criteri di accoglienza, non dico di comprensione semplicemente, ma di accoglienza per questa preghiera particolare, ascoltando si comprende che lei ha familiarità con Dio e riveste nei rapporti con cui, e nei modi con cui si esprime, protendendo tutta la sua vita, spalancando tutto il suo cuore, modalità di rapporti diversi, forme di rapporti, di espressione diverse dal Padre, al Figlio e allo Spirito, ma in unità. Chiede all'uno e all'altro e all'altro ancora di portare a compimento in lei quell'immagine, quell'impronta che dal di dentro loro tre, per questa inabitazione della Trinità appunto, e vogliono plasmare. Ma quello che lei chiede non ha alcuna pretesa, è la trasparenza, l'esplicitazione di quello che lei ha compreso che deve dare al Signore, perché il Signore è il Signore ed è fatto così, e allora si relaziona in modo dinamico, unificante, totalizzante, e chiede che si compia questo, perché sa che da sola non lo può fare. Ma non è come una che chiede una grazia, non è come uno che supplica, è una che vuole che nulla resti di suo, ma che sa che è questa è l'opera di Dio, e allora chiede questo. È quasi dicendo ad ogni espressione, aiutami, eccetera, no? Aiutami è la prima cosa che dentro l'adorazione esprime, ma perché è lì che si consegna e lo vuole con tutto il cuore, è il movimento più forte della sua anima e sa che non è lei che lo può realizzare. Eppure l'avverte già come chiamata di questi tre. È compresente, usando un termine brutto in questo momento, molto improprio, ma si potrebbe dire, tra virgolette, che interfaccia con tutte e tre, ma non passando dall'uno all'altro, come dire adesso parlo con te, poi vedo se faccio il tempo, cioè è uno stare l'uno dentro l'altro, ma non sono tre, sono tre con lei. Non è che va a bussare a questa porta, poi a quest'altra, poi a quest'altra. Interagisce, interloquisce con una familiarità sorprendente. E forse si può anche dire che è proprio così che uno coglie e riconosce la verità di questo mistero per cui l'unico Dio è in tre persone. È la ricchezza del mistero di Dio che l'attira e che più è attirata la rende consapevole che quello che si compie in lei si compie perché ci sono loro. E loro possono farlo perché lei, fin dalla prima comunione e con tutti gli altri passaggi, è stato un crescendo, sembra un paradosso, ma un crescendo di un abbandono unificante totale. Ma già così fin dal principio. Possiamo dire anche un'altra cosa in più, che il suo parlare, consegnarsi all'uno, all'altro, all'altro, assumendo una ricchezza di atteggiamenti e di disposizioni, anche di espressioni oranti e levanti, che si arricchiscono passando dall'uno all'altro. Ma si può dire di più in questo senso che e questi tre, che sono appunto il Padre, il Figlio e lo Spirito, stanno in rapporto con loro, stanno dall'eternità in rapporto con loro, tra loro, passando dentro l'umanità di questa persona. Non è da fuori, è da dentro che questo accade. Per cui una persona partecipa, questa persona partecipa della comunicazione intratrinitaria. Ma questo è fin dal battesimo, nella misura stessa poi in cui la grazia accompagna la tua presa di coscienza. Ma la struttura dinamica di chi è battezzato, la struttura dinamica di conoscenza e di volontà è destinata a questo, ha già questo potenziale. Ed è il mistero di Dio che si dilata manifestandosi, riempiendo ogni persona che accoglie, che Dio accoglie e che accoglie Dio così. E il dinamismo trinitario prende forma anche nel dinamismo di ogni gesto, una forma talvolta impercettibile, talvolta non così esplicitamente chiara, ma man mano è destinato a diventare così, che tu sei tu tanto quanto stai dentro questa circolazione trinitaria e interagisci, interloquisci, ti lasci plasmare, formare, decidi con questi riferimenti che lei esprime e che ancora non abbiamo ripreso. Lo facciamo poi con qualche commento tra oggi e un po' domani, vediamo. Ecco. Per questo mistero di inabitazione che questa elevazione esprime, comunica, fa conoscere, La persona è coprotagonista con Dio di questa comunicazione, all'interno di Dio. Certo che più uno cerca di vedere la sua vita così, e più capisce che è tutto da ricominciare. Ecco, stavo dicendo una cosa un po' più pesante ancora, ma e più capisce che è uno straccetto, insomma, ecco, non era questa quella più pesante che volevo dire, questa è già purificata. E però è così. Ma non dal di fuori. Come dire, più contemplo la vetta, più mi attrae e più capisco che come devo fare, cioè non mi sento immediatamente capace. Ma questo è un paragone lontanissimo dal mistero, dalla verità di questo rapporto con il Signore, Padre, Figlio e Spirito. Si potrebbe esprimerlo anche in questo modo, anzi lo faccio. Più cresce questo dinamismo, questa capacità di relazione intratrinitaria, e più il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre e lo Spirito in relazione tra il Padre e il Figlio, come circolazione d'amore, e non fanno più nulla senza di te. Tu sei dentro questo. Tu lo senti o non lo senti, ti accorgi o non ti accorgi, ne hai coscienza o non ne hai coscienza, ma è così, se sei nella grazia del Signore. Se non hai rifiutato il mistero del tuo battesimo, se non l'hai compromesso con le tue debolezze, però, quando anche fosse così, la Chiesa ti riconsegna sacramentalmente a questo. Perché quando pregate dite Abba? Perché il papà già ti tiene nelle sue braccia. E il grembo è il mistero di Dio Trinitario, il mistero originario di comunione. Capisco che dire così ha bisogno di qualche passaggio, però è così, è così. Quindi non è solo una preghiera, è un movimento profondo che avviene non di fronte a Dio, ma all'interno di Dio, e Dio è posto all'interno della creatura, sempre secondo quella frase del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni: noi verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. E se tu hai in casa tre che continuano a comunicare tra loro, non puoi non accorgertene. O prima o poi ne diventi partecipe. Oppure devi tirare su un muro, oppure devi fingerti sorda, oppure qualche volta. E altrimenti il tuo cuore si apre e si arricchisce di questa comunicazione. E il mistero della comunicazione di Dio, Padre, Figlio e Spirito, ti riempie. Ti riempie, diventa più della roccia su cui stare, più del vento da cui farsi portare. Diventa il luogo vero dell'esistenza. E da lì non si discende a valle, ma da lì si è resi capaci, sempre più, con molta infinita pazienza, ma di tenere desta l'attenzione, la vigilanza, di far crescere la disponibilità, tutte queste virtù, questi atteggiamenti, queste sfaccettature profonde dell'io di ciascuno, secondo Dio. Dico un'ultima cosa a questo riguardo, in questa seconda parte della meditazione, no? Esemplifico. La persona umana che entra in relazione con un'altra persona umana, anche nella relazione più profonda, più bella, più vera, no? Però la persona è lì e tu sei qui, cioè non c'è compenetrazione. Cioè il posto che occupi tu non è il posto che occupo io. Cioè può essere più vicini possibile, si può essere più coinvolti possibile. Cioè, ma ecco, nel mistero di Dio, intendendo la Trinità stessa, non c'è confusione. Ma c'è un comunicare all'interno di Dio, tra le tre persone, che fa sì che ognuno sia dove è l'altro. Anche se poi nell'economia della storia, della salvezza, le cose si distinguono. Ma la radice, se tu allora entri in questa esperienza di comunicazione, di comunione, attraverso una disciplina non semplice, non facile di preghiera anche e di vita, ma comunque da vivere con semplicità di cuore, e tu percepisci che se crescono le relazioni in questa logica, percepisci non solo in rapporto a Dio, ma in rapporto alle persone che si realizza come una compresenza, dove non è che tutto viene idealizzato. E non è che viene tutto di colpo trasformato, trasfigurato, ma capisci che ad immagine di Dio è davvero l'uomo e l'imago Dei, l'uomo, la donna e tutte le relazioni, è capace di arrivare ad una intimità tale che può essere in lontananza fisica, o può essere in prossimità fisica, ma vive di questa comunione. Ed è come se uno inabitasse l'altro. Oh, anche questo capisco che è un po' ardua da, non tanto concettualmente ardua, è quasi incredibile concettualmente. Eppure, chiunque ama veramente e cresce nell'amore come donazione, come oblatività, come caritas proprio, no? Come agape, sta dentro il mistero dell'altro, lo inabita, lo fa suo. Tanto quanto Gesù stesso si identifica con l'altro. Oh, capisco che questa non è né una, come dire, una cosa enucleata teologicamente, ma è proprio l'esperienza che, in questo momento non enucleata teologicamente, ma è un'esperienza che sta dentro questa elevazione alla Trinità. Sta dentro questo modo di porsi. E più cogli questo, e più ripensi l'esperienza umana, e più ti accorgi come davvero la creatura umana è voluta come imago Dei, immagine di Dio, per questa capacità di vivere non solo per, ma di vivere nell'altro, nell'altra. Il corpo può fare da ostacolo questo, perché fisicamente se tu sei lì io non posso essere lì, sarò di fronte, sarò vicino, sarò. Ma riletta dal di dentro, per la dinamica spirituale, questo accade davvero. Accade e cresce. E non è una suggestione. E a volte persone che sono dentro questa esperienza qui comunicano in profondità a tal punto che, senza informazione esplicita, ma è come quando una creatura è portata in grembo. Beh, se è solo un fatto fisico, ha un certo tipo di risonanza e di ripercussione. Se assume, come giusto che accada, come è bello che accada e dovrebbe accadere sempre, una dinamica di rapporto interpersonale, c'è una comunicazione che dal di fuori non si riesce a raggiungere. E incide molto più di quanto si pensa. Questo è un esempio, ma è così, l'imago Dei, che è la relazione uomo-donna, ma non da consumarsi fisicamente, ma da far crescere secondo proprio il fatto che questa imago Dei è riferita al mistero della Trinità. Vabbè, ma questo sarebbe ulteriore sviluppo, ulteriore applicazione. Io però sento che questo tipo di preghiera, che non ha esplicitamente alcune di queste cose che io ho detto adesso, soprattutto quest'ultima, però essendo dinamica, essendo questo mistero di inabitazione, essendo capacità di dialogo con un Dio fatto così, vivente così, ha dentro tutte queste implicazioni, che già concettualmente non è che si sviluppano in un pomeriggio estivo, eh? Però io credo che, e chiudo questa seconda parte, credo che senza fissare e sottolineare queste attenzioni, questi aspetti, noi rischieremmo di non cogliere tutte le implicazioni che sono dentro questa esperienza. Ecco. E quindi mi sono permesso di occupare un po' il tempo per questo. Adesso solo un inizio di commento interno alla preghiera, vuol dire che lo facciamo domani. Avete in mano tutte e due le traduzioni, perché quella che è stata letta è questa, e però avete in mano anche quest'altra. Comunque, alcune diversità aiutano ad evidenziare meglio anche quello che c'è in gioco, perché alcune diversità di traduzione sono il segno della ricchezza del contenuto da tradurre da una lingua all'altra. Poi se mi capitasse in mano, ma io credo di averlo detto qualche altra volta questo, in questi anni, ma non sono più riuscito a trovarla. C'è una presentazione di Elisabetta della Trinità, fotografica anche, molto ricca di fotografie, didascalie, eccetera, però dove si coglie, a partire dalla sua immagine, si coglie proprio anche questo sviluppo spirituale. Non mi ricordo l'autore, ma c'è in francese e in italiano. Io ce l'avevo tutte e due, ma non so, se magari è un fascicolo neanche consistente molto, ecco. Però si può seguire lo sviluppo interiore seguendo le immagini. Vabbè, ma questo è uno strumento. No, nessuno di voi ha in mente.
Dall'Aurora ti cerco. No, grande così.
È quadrato,
Sì,
sì,
è così.
è così,
Con
ce l'avete?
mi sembra di sì.
Ce l'avete?
Io
No, no,
lo
aspetta,
so,
ma
ce l'ho.
qui, stai qui, era.
Forse l'ho
E qui una.
comprato, ce l'ho fatto.
Sì, eccolo lì allora.
Non lo so, cioè non
Dall'Aurora
è
ti.
fatto come un libro.
No, no, è un libro. Vabbè, dopo lo vediamo. Adesso pochi
Vabbè,
minuti, iniziando la terza parte di questa, chiamiamola meditazione, riflessione. L'atteggiamento di fondo, adoro. Mio Dio Trinità, non un Dio indefinito, ma configurato perché così si è rivelato, si è fatto conoscere. aiutami, perché chi è in adorazione sa che tutto dipende dall'altro, dagli altri, in questo caso molto esplicito. Aiutami a fare una cosa, poi un'altra ancora, poi un'altra ancora. È significato da verbi diversi, da aggettivi diversi, che umanamente non è la prima cosa e neanche la più facile che uno può fare. Però Dio è Dio. Aiutami a dimenticarmi interamente. Ma quando mai? Che mi si appiccica addosso tutto me stesso, tutto quello che in un modo o in un altro mi riguarda, no? Osare e quindi avvertire l'esigenza, la bellezza di dimenticarsi di sé. D'altra parte, se non c'è questo, non c'è l'adorazione. Sì, c'è un momento di adorazione, ecco. C'è uno stare lì in adorazione, ma cosa vuol dire che lo adori se poi non ti dimentichi di te? Rendi l'attenzione a te meno preoccupante, meno pervasiva, ancora meno persuasiva. Dimenticarmi interamente. No. Per che cosa? Per avere veramente una stabilità. Una stabilità che non è star fermi. La preghiera è molto dinamica, l'azione di Dio è molto profonda, ma appunto stabilirmi in te. Se mi stabilisco in te, allora sono io, come mi vuoi tu, e come appunto mi fai tu, mi fate voi. Immobile e quieta. Sono due cose diverse, no? Uno può essere immobile ed essere agitato. Uno può muoversi intensamente, velocemente, ma essere interiormente pacato, quieto. Immobile e quieta, come se la mia anima fosse già nell'eternità. L'eternità che non è solo un al di là, è già qui. È già la dimensione vera della nostra esistenza, che è educata nel tempo. Ma già dentro l'impronta e l'anelito e la misura dell'eternità. Io quando penso, sì, io morirò certo, come tutti, ma morirò fisicamente, ma continuerò ad esistere. Cioè, uno nasce eterno. Cioè, siamo così immersi nelle cose che non si riesce a afferrare questo. Ma poi, siccome non si ha questa lucidità, allora si bypassa la morte, la si censura un po' e la si archivia un po', e la si mette fuori casa. Questo mio io, a cui tengo tanto, non morirà. Oh, magari io non morirò al mio io, e mi beccherò un bel po' di purgatorio, spero, solo quello, cioè, spero che sia il purgatorio, se no mi becco una cosa che non mi vedrete più dopo, non ci vedremo più, no. Questo mio io a cui devo morire, in realtà non morirà. Morirà fisicamente perché anche questo corpo si rivesta di immortalità, si rivesta di incorruttibilità, assunta è già questa, ma questa persona qui rimane in eterno. E dove compie il suo destino? In colui che è l'eterno. E se approdi lì e per la fede sei condotto, condotta lì, sta in pace. Sta in pace. Che nulla possa turbare la mia pace o farmi uscire da te. Se esco da te, è come dire, non respiro più. Mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. E ci fermiamo qui. Domani procediamo con commenti, riflessioni di questo tipo. Non è la stessa cosa che presentare la dottrina spirituale di Elisabetta della Trinità, non è la stessa cosa che fare una, come dire, non so, un'omelia o una lezione sulla inabitazione. E questa è un ascoltare lei, cercare di capire che cosa le passa dentro, aiutati da lei, e non solo ascoltare le parole, ma lei che parla, ma anche qualche risonanza, ecco, tra meditazione e meditazione tesa a suscitare e favorire disposizioni di inabitazione. Ecco. Quindi il limite o il taglio, ecco, diciamo, di questo procedere è di questo tipo. Va bene. Domani procediamo da qui. E così ci lasciamo muovere anche noi da questa azione di Dio in lei. Fai un'acclamazione trinitaria. No, devi fare.
Trinitaria.